Bene, entriamo quindi nel merito un po' delle tematiche più specifiche, abbandonando tutti gli aspetti organizzativi che vi ho illustrato sopra. Scusate un po' la veemenza, però ci tenevo davvero tanto ad essere chiaro ed esplicito rispetto appunto all'organizzazione, perché sinceramente mette molta ansia anche a me il fatto comunque di lavorare così con queste modalità che sono sicuramente più facilitanti, se volete, da un certo punto di vista, perché me ne sto comodo comodo nel mio studio e quindi certamente è più semplice, anche cioè, il tempo insomma a disposizione è diverso e c'è un altro stato mentale, però effettivamente la modalità di contatto diretto con le persone è una cosa che a me manca e quindi ripeto, insomma, anche il pensiero dell'esame così mi mette un po' in difficoltà, oggettivamente mi mette un po' in difficoltà. Per cui scusate se sono stato molto direttivo nel file di prima, però ci tenevo che appunto le cose fossero chiare per evitare poi che mi arrivino mail di domande, sopradomande, controdomande, alle quali effettivamente anch'io ho difficoltà a rispondere perché appunto è una modalità nuova anche per me. Comunque, a parte questo, entriamo un po' nel merito delle nostre questioni e questo ultimo file audio, che sarà forse un pochino più lunghetto, però insomma ci porta alla conclusione. Allora, intanto vi volevo dire che mi sono arrivate delle altre mail di chiarimento o domande, insomma, di approfondimento di alcuni temi. Allora, una di queste da parte di un vostro studente che mi chiede di fare degli approfondimenti sul concetto di resilienza. Allora, perché è un concetto che in pedagogia, ma anche in psicologia, è un concetto che viene molto utilizzato, no? Allora, io vi dico la sincera verità, da un punto di vista psicologico, comunque il concetto di resilienza rimanda a tutta una serie di aspetti che hanno a che fare con le risorse interne delle persone. E in maniera molto sintetica, mi scuso se sono così sintetico, però se devo aprire il tema, aprire la discussione al tema della resilienza, stiamo altri 50 minuti a parlare di resilienza. Per cui, ecco, mi dispiace se sono forse un po' spiccio, però i tempi che abbiamo a disposizione sono veramente risicati, risicati. Allora, comunque, il concetto di resilienza da un punto di vista psicologico e psicanalitico rimanda a tutte quelle che sono le risorse interne che ciascuno di noi ha e che mette in atto in relazione all'impatto che le esperienze, anche quelle più traumatiche, hanno o quelle più conflittuali hanno per l'individuo medesimo. La psicologia, la psicanalisi in qualche maniera pone l'attenzione sul fatto che l'organizzazione psichica di una persona e anche quindi tutti i meccanismi difensivi, perché la resilienza rimanda anche alla capacità, no? Che hanno i meccanismi difensivi di fronteggiare l'impatto che un'esperienza fortemente conflittuale può avere per un individuo. Allora, non lo so, io sono una persona sufficientemente strutturata, sufficientemente integrata, però, non so, la perdita improvvisa del lavoro mi porta o ha un impatto profondamente traumatico. sul mio assetto interno. E quindi che succede? Succede a un certo punto che per quante risorse interne io possa avere, se per risorse interne noi intendiamo quello che in pedagogia si definisce resilienza, ecco che tutto il meccanismo psichico va assolutamente in tilt e quindi non riesco a tirar fuori queste risorse. Allora, nel lavoro di cura, e quando parlo di lavoro di cura intendo qualche cosa che ha a che fare sicuramente con aspetti della presa in carico, con gli aspetti del trattamento psicologico, con gli aspetti anche della relazione educativa, beh, insomma, penso che uno degli obiettivi dell'operatore sia quello di mantenere accesa la dimensione delle risorse interne dell'individuo, aiutandolo chiaramente a fronteggiare situazioni che possono anche essere di crescente complessità, in maniera tale che però il suo funzionamento, la sua modalità di rappresentazione di sé degli altri, il suo modo di rappresentarsi le relazioni col mondo esterno continua a rimanere continua a rimanere molto elastico, flessibile ed utile. L'esperienza della vita, però, molto spesso ci inducono, purtroppo, ci inducono anche a mettere in moto tutta una serie di meccanismi difensivi molto rigidi, che alla fine però paralizzano il sistema di funzionamento interno, quindi alla faccia della resilienza. Dipende dall'impatto che le esperienze hanno su di noi. E allora ecco che si possono generare delle situazioni di profonda sofferenza che possono portare una persona a fare una scelta anche di un percorso poi di terapia, terapeutico, psicoterapeutico, che l'aiuti a uscire da questo impasse emotivo nel quale si trova. Per cui ecco, mi verrebbe da dire questo, no? Cioè, certo, nel lavoro di cura, inteso lavoro di cura in senso molto, molto lato, effettivamente noi cerchiamo sempre di attingere alle risorse interne delle persone e cerchiamo anche di fare in modo che queste risorse interne aiutino a rendere l'individuo comunque dinamicamente interrelato col mondo esterno e quindi flessibile, dinamico, capace di integrazione. Non so se ho risposto, se questo era il tenore della domanda, però ecco, il concetto di resilienza, così, in termini psicologici, un po' psicanalitici, ci rimanda un po' a questi aspetti qua. Altra domanda che mi era stata posta da una studentessa, era quella legata alla relazione, al complesso edipico, alla relazione genitori, figli, quando i genitori si separano precocemente. E quindi la sua domanda era quella di dire: ma se un genitore si separa precocemente dall'altro genitore, quindi la coppia si sfascia quando il bambino è ancora piccolo, come si svolge la dinamica edipica? Si svolge anche in quella situazione lì. Come fa un padre a porsi nei confronti di un figlio a seguito di una separazione per aiutarlo a superare, ad elaborare il complesso edipico? Succede anche se due genitori sono separati. Certo, il guaio grosso qual è? Che quando due genitori si separano, per tutte le cose che vi ho detto e che non ritorno assolutamente a toccare, perché se no qui non la finiamo più, certamente va detto che dipende molto da tutta la natura delle proiezioni che un genitore ha sul figlio. Nel senso che, allora, Freud diceva, il complesso edipico con tutte le varie sfumature, sfaccettature e aspetti che lo connotano, di norma, nella sua concezione stadiale dello sviluppo psicosessuale, di norma accade, si presenta fra i 3 e i 6 anni. Melanie Klein invece dice no, no, dai 3 ai 6 anni, ma comincia a comparire molto prima, quando il bambino ha già 6-7 mesi. Però al di là dell'età, del come, perché sapete, anche queste prospettive così stadiali, insomma, non vanno prese rigidamente, a 3 anni c'è il complesso edipico, possono comparire così delle manifestazioni che hanno a che fare con questa tematica a cui un bambino deve, appunto, che un bambino deve fronteggiare, a cui un bambino deve dare risposte anche prima dei 3 anni, per cui non sarei così rigido nel vedere l'età. Certamente va considerato un aspetto fondamentale che molte delle complicanze che un bambino può affrontare durante questo momento così importante del suo sviluppo e che Freud identifica nel complesso edipico, effettivamente dipendono anche dalla qualità delle proiezioni che un genitore ha su un figlio. Allora io penso. Due genitori che si separano, un padre con infiniti sensi di colpa per la separazione, perché magari ha trovato una nuova compagna o anche un nuovo compagno, perché non lo sappiamo, però ha trovato una nuova relazione, se è molto vivo il senso di colpa rispetto alla moglie da cui si è separato, con un figlio piccolo, può essere che proietti sul figlio tutti questi sensi di colpa e quindi crei un legame intrinsecamente simbiotico che non permette a un figlio di potersi svincolare da quelle che sono tutta una serie di dipendenze affettive e emotive dal genitore. Però dipende da come un adulto è. Da come un adulto è, dai passaggi interni che ha fatto, dipende anche da come l'altro genitore, la mamma in questo caso, se pensiamo alla mamma, ha elaborato questa esperienza. Quanti, non so, sentimenti aggressivi. E proiettivi continua ad avere nei confronti dell'ex marito, per cui le cose in psicologia non sono proprio così lineari e semplici, no? Allora, se succede questo, che cosa accade? Non è così, e non possiamo ragionare così, e questo è forse il bello proprio della psicologia, della psicanalisi in particolare, che ci porta a farci delle domande, non ad avere delle risposte preconfezionate, preconfigurate, per cui data una situazione ne accade necessariamente un'altra. No? Può essere che un figlio, che un bambino, figlio di una coppia di genitori separati precocemente, abbia invece fatto molto bene i conti con il complesso edipico e l'abbia tranquillamente superato. Come molto spesso accade che il complesso edipico non viene minimamente superato ed elaborato da figli i cui genitori continuano a rimanere perfettamente in coppia e hanno una funzionalità della coppia apparentemente buona. Per cui, ecco, vi suggerisco, vi consiglio davvero di non fare di tutta un'erba un fascio e di prendere le cose che vi ho detto come degli spunti per poter riflettere e per poter pensare a quante sfaccettature un singolo problema può avere e quanto varie possono essere le traiettorie che ognuno di noi prende. Quindi il bello proprio di questo modello è il fatto che ci continua a chiedere di interrogarci sulle cose, di porci delle domande, di non dare per scontate, le cose che vediamo e soprattutto di non pensare in termini di causa ed effetto, perché in psicologia la causa ed effetto non funziona. Ci possono essere scenari diversi, scenari di rappresentazioni molto diverse che ciascuno di noi, appunto, va definendo dentro di sé sulla base delle esperienze che ha vissuto e che sono diverse da quelle di qualsiasi altra persona. Perché altrimenti non avrebbe nemmeno un senso pensare ad un'analisi, per esempio, no? Se ci fosse sempre una correlazione di causa ed effetto tra i fenomeni, beh, una volta capita una cosa, capito un meccanismo, è uguale per tutti. Invece no, non è uguale per tutti, molto diverso. Ecco, però comunque anche qui sono stato forse un pochino spiccio nel darvi questa risposta e mi scuso molto anche con la giovane studentessa che mi ha posto questa riga di quesiti, che insomma non entro nei dettagli anche perché alcuni di essi sono personali e quindi non mi pare proprio il caso di entrare nel merito in questa sede in particolare. Però ecco, cerchiamo di guardare, di utilizzare questi spunti che abbiamo condiviso insieme come delle opportunità, delle occasioni per riflettere, per pensare, per guardare alla relazione con le persone in una maniera più flessibile, più dinamica, più aperta, cercando se possibile di evitare di dare troppo per scontate, di dare troppo per scontate le cose. Bene. E questo è appunto un altro quesito che mi è stato posto. Però adesso vorrei entrare brevissimamente nelle ultime cose che volevo raccontarvi rispetto un po' alla psicologia dell'arco di vita, eccetera. Allora, come vedete, il testo che noi abbiamo è un testo molto discorsivo e mi sono soffermato in particolare sulla prima parte perché è la prima parte quella un pochino più di inquadramento. I capitoli successivi, noi di fatto abbiamo trattato molte delle tematiche che sono presenti nei capitoli successivi. Già quando abbiamo trattato il tema della coniugalità, della genitorialità del padre materno, perché sono emersi temi legati alla prima infanzia, alla costruzione delle relazioni primarie, a tutto il momento nel quale comunque un bambino poi crescendo affronta tutta una serie di compiti di sviluppo che sono legati per esempio alla scuola, all'ingresso vero e proprio nella socialità. Abbiamo anche parlato, facendo dei riferimenti nelle prime lezioni che abbiamo fatto, circa quelli che sono i principali temi o le principali problematiche che ritroviamo in adolescenza. Quindi abbiamo affrontato, per esempio, abbiamo toccato un po' tutto il tema relativo ai principali disturbi che oggi si registrano in adolescenza. Quindi, appunto, abbiamo parlato di genitorialità, quindi di età adulta, che è uno dei coniugalità e genitorialità, sono i temi dell'età adulta e penso che li abbiamo sviscerati andando e ritornando in mille modi e in mille salse. Per cui, in qualche modo, il padre materno, con tutte le derive che abbiamo cercato di approfondire, di esplorare insieme, ci hanno effettivamente portati a toccare in una maniera, dal mio punto di vista, più, se volete, più utile per quella che sarà la vostra professione, tutti questi temi. Per cui ritornate sui vostri appunti, ritornate e focalizzatevi in particolare sui primi capitoli, del libro, in particolare il capitolo 1, 2, 3. Non vi chiedo di andare ad approfondire così come letture per l'esame i restanti capitoli. Quindi vi do un altro aiuto, non so se ve ne rendete conto. I capitoli successivi sono capitoli nei quali si affronta moltissimo il tema dello sviluppo dell'individuo da un punto di vista più psicosociale. Quindi vengono affrontate tutta una serie di questioni che hanno a che vedere più con aspetti descrittivi dei fenomeni, più che come aspetti di reale approfondimento delle tematiche che attraversano quest'età, le varie età della vita, scusate. E quindi, appunto, non vorrei soffermarmi e logorarvi di informazioni, perché poi nei manuali noi raccogliamo tutta una serie di informazioni che così, come dire, digeriamo più o meno, che però poi a fini così, lavorativi ci servono poco. E quindi ecco, però volevo concludere la nostra lezione con un aspetto che invece è molto importante e che ha a che fare con il tema della ricerca sperimentale condotta in ambito educativo, perché questo vi riguarda. Perché è un tema importante sul quale, guardate, vi assicuro che non voglio logorarvi ulteriormente. Però voglio citarlo perché dal mio punto di vista può essere utile per il vostro lavoro. E quindi volevo darvi due flash cercando di essere molto puntuale nelle definizioni che vi do, in maniera tale che possiate anche voi prendervi un appunto e possiate comprendere bene ciò di cui sto parlando. Allora, il tema della ricerca perché è importante? Allora, è importante perché? Perché come operatori, a qualsiasi livello ci poniamo, siamo educatori, siamo assistenti sociali, siamo psicologi, siamo psicoterapeuti, siamo medici, siamo operatori della cura della relazione, dobbiamo anche avere una formazione e dobbiamo avere una seria formazione. Perché? Perché una seria formazione ci permette di guardare ai fenomeni con una sorta di maggiore, con una sorta di maggiore sensibilità e attenzione. Il limite grosso della psicologia, secondo me, soprattutto della psicologia dell'arco di vita o dello sviluppo, che dir si voglia, è quello che affronta tutta una serie di tematiche che, insomma, anche il senso comune, confermerebbe, nel senso che penso, per esempio, così nella mia anche abbastanza ormai lunga esperienza di insegnamento, no? Quando parlo di relazione primaria, madre-bambino, eccetera. Insomma, ci sono tutta una serie di ricerche cliniche, ma anche molto sperimentali, come vi ho detto, no? Tutti i lavori di grandi studiosi che vi ho citato mille volte che non ritorno, sui quali non ritorno, che però sottolineano quanto sia importante la relazione madre-bambino, o adesso si usa l'espressione di caregiver, quindi qualcuno che si prende cura. Allora, e hanno fatto tutta una serie di ricerche interessantissime e quant'altro, ma il panettiere sotto casa non ha bisogno di studiare grandi, di fare grandi studi per dirti che è importante la relazione madre-bambino, genitore-bambino. E la psicologia a volte ha proprio approfondito tematiche che per il senso comune sono ovvie. Allora, perché vi ho portato la mia esperienza di insegnamento? Vi ho parlato della mia esperienza di insegnamento perché molto spesso, e sempre di più in questi ultimi tempi, quando per esempio agli esami ho chiesto, ma mi dica, secondo lei, ma mi dica, no? Mi presenti la teoria dell'attaccamento, mi racconti questa faccenda qui, eccetera, vedo che gli studenti ti danno delle definizioni e delle cose che sono veramente di senso comune. D'altro canto, a ben guardare, oggigiorno tutti si sentono un po' psicologi. E quindi, come dire, tutti quanti si sentono in psicologia autorizzati a dire la loro e dicono anche delle cose molto sensate. Però noi, se vogliamo essere degli operatori seri e se vogliamo in qualche modo o in qualche maniera affrontare i casi che prendiamo in carico nel nostro lavoro in maniera professionale, dobbiamo invece cercare di andare a fondo delle cose. E andare a fondo delle cose vuol dire leggere, vuol dire informarsi. E vuol dire anche guardare con occhio molto critico alle ricerche che sono contenute, che sono spiegate, illustrate nei vari manuali, nei vari testi, anche molto divulgative. Perché? Perché la nostra funzione non è quella di prendere il caso e di collocarlo all'interno di quella teoria, ma fare esattamente l'opposto, cioè capire, scegliere che cosa di quella teoria può esserci utile per comprendere meglio il caso che abbiamo in carico. Quindi a noi è chiesta l'operazione opposta, cioè quella di guardare alla situazione che abbiamo davanti, cercare di acquisire con il tempo, perché dobbiamo avere molta pazienza, acquisire una sorta di attitudine all'ascolto, all'accoglienza dell'altro. Al guardare alle dimensioni emotive, affettive, cognitive, come qualcuno di voi mi aveva chiesto che relazioni ci sono, tutto è intrecciato. E a quel punto provare a individuare, intuire che cosa delle teorie che abbiamo approfondito può esserci utile per riuscire a dare una lettura più scientifica a quella situazione. Fermo restando che molte teorie a volte hanno detto delle cose importanti, ma anche no. E quindi le teorie vanno utilizzate in maniera molto dinamica. Vanno utilizzate in maniera profondamente dinamica. E quindi c'è prima l'ascolto, l'attitudine, che deriva dalla formazione che abbiamo. Più siamo formati, più abbiamo una disponibilità all'ascolto, alla comprensione, perché abbiamo approfondito alcuni temi, dello sviluppo in questo caso, e quindi la formazione ci è utile, ma dall'altra parte dobbiamo avere anche quella sufficiente flessibilità che ci consente di appunto muoverci e di prendere dalle teorie, dalle ricerche, quello che ci è più utile per comprendere a fondo la situazione. E quindi quest'ultima lezione vuole essere uno spaccato un pochino su quelli che sono i principali assunti della cosiddetta ricerca sperimentale condotta in ambito psicologico e anche educativa, e quelli che sono invece gli assunti della ricerca sul campo, che come futuri operatori in qualche modo dovremmo pensare di poter adottare nel nostro lavoro quotidiano con la casistica di cui ci andremo ad occupare, siano bambini piccoli, quindi questo discorso vale per chi di voi vorrà un giorno fare l'educatore di asilo nido, ma questo discorso vale anche per chi si occuperà di adolescenti, si occuperà di disagio, si occuperà di disabilità e via discorrendo. Allora, partiamo subito col dire che nell'ambito della ricerca che è stata condotta in ambito psicologico e anche educativo, possiamo fondamentalmente individuare due tradizioni scientifiche che possono sembrare apparentemente inconciliabili tra di loro, ma di fatto sono strettamente intrecciate. La prima tradizione scientifica è rappresentata dalla cosiddetta ricerca classica o sperimentale, che ipotizza che vi siano delle relazioni lineari tra cause ed effetti. Tutte le ricerche che voi trovate esposte sui manuali, tutte le ricerche sperimentali che voi trovate illustrate sui manuali, sono ricerche che appunto seguono questo modello che adesso vado ad illustrarvi e che modello di ricerca sperimentale ipotizza vi siano relazioni lineari tra cause ed effetti. Allora, la ricerca sperimentale, quali sono le caratteristiche? Allora, intanto la ricerca sperimentale può realizzarsi in una situazione di laboratorio, ovvero in una situazione controllata. Una ricerca sperimentale in qualsiasi ambito viene svolta, psicologico, educativo, fisico, chimico, eccetera, ha bisogno di essere svolta in un contesto nel quale sia possibile, assolutamente possibile, individuare le variabili che intervengono sul contesto medesimo. Quindi la situazione ottimale è quella di laboratorio, dove non hai interferenze esterne, dove prendi la situazione, la esamini, cerchi di cogliere quali possono essere delle relazioni di causa ed effetto e quindi portare avanti la tua ipotesi di ricerca. Uno può dirmi, ma lei non aveva appena detto che non esistono delle correlazioni di causa ed effetto tra i fenomeni? Certo, certamente sì. E non mi smentisco minimamente, perché la ricerca sperimentale parte da degli assunti che sono completamente diversi da quelli che invece sono gli assunti di un intervento clinico, di un intervento terapeutico, di un intervento educativo condotto sul singolo caso. D'accordo? Quando facciamo una ricerca sperimentale abbiamo bisogno di individuare le variabili, abbiamo bisogno di collocarci in un contesto assolutamente controllato, abbiamo bisogno di poter isolare tutti quelli che possono essere possibili interferenze. Perché? Perché affrontiamo un singolo fenomeno cercando di capire se ci può essere, fra tutti i soggetti che fanno parte della mia ricerca e che rappresentano il campione, si dice, cioè il gruppo di soggetti sul quale sto facendo la mia ricerca. Io devo avere la possibilità di capire, rispetto al fenomeno che sto studiando, quali possono essere le cause e quali possono essere gli effetti, a prescindere dalle singole individualità. D'accordo? Quindi, la ricerca sperimentale, quindi non è una contraddizione quella che vi sto dicendo. Il clinico che mi dice, a cui mi rivolgo perché devo capire se il complesso edipico no? O come ho affrontato il mio complesso edipico, o se è stato superato, a partire dalla mia storia personale, il clinico non segue questa procedura, di laboratorio, eccetera, ma il clinico cerca di formulare tutta una serie di ipotesi che poi nel percorso terapeutico con me andrà a definire e declinare sempre meglio. D'accordo? Mentre invece, se io voglio capire in che misura una separazione di coppia influisce sul complesso edipico, e questo è l'obiettivo della mia ricerca, allora a quel punto, tutto sommato, me ne frego della storia individuale di Pierino, Giacomino, Michelino. Ma prendo un campione di soggetti numeroso che ha avuto dai 3 anni ha vissuto l'esperienza separativa dei genitori e provo, sulla base di alcuni parametri che vado a definire, provo a vedere se può esistere una correlazione tra complesso edipico non elaborato e separazione dei genitori. Per dire, questo è uno dei fenomeni che può determinare. Spero di essere riuscito nel mio intento, a spiegarvi quello di cui sto parlando. La ricerca sperimentale ha delle ipotesi da verificare, formulate alla luce dei contributi teorici che attribuiscono all'indagine un preciso percorso da seguire. Quindi, quando imposto una ricerca sperimentale, devo assolutamente documentarmi su quanto intorno a quel tema è stato già scritto, perché se no è inutile che mi metta a fare una ricerca. E vi dico questa roba qua anche perché nella mia esperienza di insegnamento più e più volte mi è capitato di trovarmi degli studenti che mi propongono tesi di laurea. Certo, parliamo di giovani studenti con insomma, poca esperienza anche, però tesi, argomenti di tesi che insomma la letteratura è piena di quella roba lì, no? Per cui ogni tanto mi viene da dire, ma guardi, ci sono montagne di libri su questa roba qua, allora o lei fa un'analisi seria di tutta la letteratura che è stata scritta, però questo vuol dire che lei impiega 3 anni della sua vita a scrivere la tesi di laurea, oppure bisogna che ci focalizziamo su un aspetto. Capita tante volte che gli studenti mi dicono: io vorrei fare una tesi di laurea sull'importanza relazione madre-bambino. E la mia risposta, a volte, un po' così provocatoria, è: e chi se ne frega? Nel senso che con questo voglio dire che ci sono quintalate di cose sulla relazione madre-bambino che se ti metti ad esplorare seriamente tutto quanto, tesoro mio, altro che in 3 mesi la tesi di laurea, ma non ti bastano neanche 30 anni. Per cui, ecco, allora è sempre importante, no? E questo ve lo dico pro futuro perché guardate che il momento della tesi arriva presto, anche se siete al primo anno, però arriva. Guardate che quando dovete anche scegliere un tema, un argomento di tesi, bisogna un attimino andare a sfrondare, no? Perché la letteratura su tematiche generali è davvero ricca e piena, per cui rischiate di dire delle cose talmente banali e ovvie che ormai sono patrimonio scientifico, ma anche patrimonio di senso comune. E quindi rischiate di banalizzare molto. Allora, chi fa ricerca, comunque, i ricercatori, insomma, devono prima documentarsi su quanto in tal senso è stato prodotto, è stato scritto ed è stato in qualche modo già dimostrato scientificamente. Altro aspetto della ricerca sperimentale. Si sviluppa secondo un disegno lineare, cioè una ricerca sperimentale parte da un'ipotesi, che è quella di dire se rilevo questa cosa, allora può voler dire che questa cosa sia determinata da quest'altra cosa. Quindi io voglio verificare nella mia ricerca se questa correlazione che io pongo può essere vera o non vera. E quindi a quel punto segue tutta una prassi, che è quella di costruire un campione di riferimento. È un campione di riferimento, un campione di controllo, che è un gruppo di soggetto numeroso, rappresentativo dell'universo, si dice, al quale campione io vado a... anzi, scusate, questo campione di riferimento, insomma, lo sottopongo alla mia ricerca, mentre uso un campione di controllo per verificare se quello che dico è vero. Ipotizziamo. Allora, la mia ipotesi di ricerca è: voglio capire se, che ne so, ragazzini di seconda elementare che non capiscono niente in matematica, sia determinato questa loro incapacità di comprensione della matematica, sia determinata dallo stile, di insegnamento dell'insegnante che adotta dei metodi di insegnamento della matematica, appunto, molto, poco, molto ortodossi, diciamo così, o molto tradizionalisti. E quindi ritengo che se un insegnante, nella mia ipotesi, sparo stupidaggini, perché insomma io non sono un insegnante di matematica, ma se la mia insegnante parte dall'apprendimento a memoria delle tabelline, e invece adesso esistono altri metodi di insegnamento per apprendere le tabelline. E se lei invece parte con l'idea di fare di focalizzarsi su un apprendimento puramente mnemonico, è ovvio che i ragazzi non capiscono niente di matematica. Vi ho fatto un esempio scemissimo, ma per capire, no? Allora, il mio campione sperimentale è: io vado a vedere se le cose sono davvero così. Quindi farò un test d'ingresso ai ragazzini, vedo che i ragazzini di seconda media con un'insegnante così malmessa hanno delle cadute potenti in matematica. Prendo un campione di controllo formato da un altro gruppo di ragazzini, sempre di seconda elementare, che hanno un insegnante che insegna male la matematica, e faccio gli stessi test e dico: ah, bene, vedi, questi soggetti sono tutti allo stesso livello in matematica. Io voglio vedere se è colpa dell'insegnante. Non voglio colpevolizzare nessuno, ma è solo per farvi capire. Voglio capire se è colpa dell'insegnante, se il suo metodo non è adeguato. Allora cosa faccio? Prendo il mio campione sperimentale, presento loro una nuova insegnante di matematica che insegna le tabelline con metodi molto moderni, che non saprei quali sono, ma insomma è indifferente. E faccio un periodo con questo insegnante che insegna loro le tabelline in un certo modo, che usa giochi, che usa tutta una serie di escamotage per insegnare loro l'uso delle tabelline. Bene, a quel punto finisco il mio periodo, no, di prova di questo insegnamento e faccio una serie di prove finali a questi ragazzini e vedo che questi ragazzini alla fine sono diventati geni della matematica. Bene, allora dico: ah, però, vedi che è l'insegnante di matematica che non funzionava. Però non mi accontento di questa prova qua. Cioè, io prendo anche il mio campione di controllo, che invece ha continuato con l'insegnante vecchia e tradizionalista che gli ha proposto le tabelline a memoria, e faccio lo stesso test di uscita che ho fatto al mio campione sperimentale e vedo che il gruppo di controllo effettivamente in matematica continua ad essere un testone. Allora a quel punto dico: beh, ragazzi, guardate che per imparare le tabelline con i bambini di oggi bisogna trovare metodi che siano diversi, più dinamici, più flessibili, più moderni, più fondati sul gioco, e metteteci quel che volete. Perché Questo il mio campione sperimentale, guarda che bravo che è diventato, come ha imparato bene le tabelline. Mentre con l'insegnante vecchia le cose non funzionavano. E quindi ecco che appunto la ricerca a questo punto dice, sperimentale dice, allora con un metodo di insegnamento così strutturato le cose funzionano bene per i ragazzini. E quindi che cosa fa la ricerca sperimentale? Dice, alla luce dell'ipotesi formulata in partenza, che era quella di verificare se il metodo di insegnamento è correlato alle prestazioni degli studenti, fatto tutto il percorso, costruito il campione sperimentale, quello di controllo, isolate le variabili che sono metodo di insegnamento e prestazioni dei ragazzini, io arrivo alla conclusione che faccio tutti i test di ingresso, i test di uscita, faccio tutti sui dati delle elaborazioni statistiche per verificare se ci sono differenze statisticamente significative fra i soggetti nel gruppo sperimentale e fra il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo e arrivo alla considerazione che la mia ipotesi è vera. E quindi cosa fa la ricerca sperimentale? Generalizza i risultati e dice: tutti i ragazzini di seconda elementare che seguono un insegnamento della matematica secondo metodi tradizionali possono effettivamente sviluppare delle scarsissime competenze matematiche, mentre invece se gli insegnanti prediligono un modello più d'avanguardia, più centrato sul gioco, più centrato sulla logica, più centrato non so che cosa, effettivamente le cose funzionano bene. Quindi a questo punto ecco che ci ritroviamo di fronte alla conferma della mia ipotesi. E una volta confermata questa ipotesi e generalizzata a tutti i soggetti di quell'età con quelle caratteristiche e via discorrendo, ecco che la ricerca risulta essere, l'ipotesi risulta essere confermata e quindi è possibile arrivare ad una sorta di teoria. Le cose vanno bene però con questo modello per il ricercatore che si costruisce il suo campione, si costruisce tutte le sue faccende in laboratorio e che si diletta a verificare, l'appropriatezza delle, a verificare l'appropriatezza delle sue ricerche, delle sue ipotesi. Ma anche gli operatori sul campo fanno ricerca. E quindi arriviamo al secondo paradigma di ricerca, che è quello che invece ciascuno di voi adotterà, o speriamo possa adottare, nel suo ambito lavorativo. E cioè parliamo di quella che è stata chiamata ricerca azione. Cos'è la ricerca azione? È un modo di procedere sempre rigoroso e scientifico, che però non aspira a trovare conferma delle proprie ipotesi, perché la ricerca azione come modalità di procedere, come modalità di lavoro, è qualche cosa assolutamente scientifico. Perché ti chiede, adesso vi dirò, tutta una serie di riflessioni sui vari passaggi che facciamo. Però qui non abbiamo bisogno di campioni sperimentali, di campioni di controllo. La ricercazione ci chiede di lavorare direttamente sul caso. E quindi la ricerca azione a questo punto ci impone di assumere un'attitudine progettuale, riflessiva e ci chiede di mettere sempre sotto esame non tanto il campione, come nella ricerca sperimentale, e mi ripeto, quanto la nostra azione di operatori sul campo. Quindi l'oggetto di studio della ricercazione non è l'ipotesi del ricercatore, non è il campione sperimentale, ma è l'azione messa in atto da chi sta svolgendo quell'intervento in vista di un auspicato miglioramento educativo e sociale. Anche nella ricercazione l'operatore formula delle ipotesi, che però vengono di volta in volta costruite e ricostruite alla luce dei risultati che si riproducono nell'azione. Cosa che nella ricerca sperimentale non può avvenire. Quando tu hai definito in una ricerca sperimentale la tua ipotesi, tu non è che l'ipotesi nel corso della ricerca la cambi, perché tu hai costruito una ricerca per vedere se la tua ipotesi può essere confermata oppure no. Nella ricercazione, invece, tu parti da un'ipotesi, un po' come fa il clinico, sapete. Parti da un'ipotesi perché ti fai delle idee in testa. Pensi che ci possa essere, però ti apri alla possibilità di modificare in itinere continuamente la tua ipotesi e di introdurre variabili continue. Per cui la ricercazione segue, si dice, un disegno circolare, a differenza della ricerca sperimentale che segue un disegno lineare. Un disegno circolare nel quale noi abbiamo una prima programmazione dell'intervento che andiamo a fare, andiamo a mettere in atto le azioni programmate nell'intervento, le verifichiamo e poi le riprogrammiamo nuovamente, come per dare spazio ad una sorta di circolarità. La ricercazione ci chiede che ci siano dei facilitatori esterni che supportano il progetto di intervento, cosa che nella ricerca sperimentale non esistono facilitatori esterni. È il ricercatore che conduce la ricerca, punto. Mentre nella ricerca sperimentale ci sono. Oggi diremo chi sono i facilitatori esterni, cioè quelli che ti aiutano a leggere le azioni. Beh, i supervisori, che in tutte le situazioni sono assolutamente presenti. Ha un approccio olistico, si dice, ai problemi. Nel senso che un intervento, una ricerca intervento, ha bisogno di guardare un po' a tutti gli aspetti che possono essere implicati in quella situazione. Quindi non c'è il bisogno di, come dire, di isolare delle variabili, come invece fa la ricerca sperimentale, che però lavora su campioni numerosi di soggetti, quindi è legittimo che faccia questo. Nella ricercazione tu lavori su una singola situazione, cerchi di assumere un atteggiamento rigoroso e scientifico nel mentre questa azione si esplica. Elabora conoscenze particolari che hanno un'utilità immediata. Quindi io devo prestare molta attenzione a come conduco un caso, a come lo affronto, a come lo elaboro, a come mi muovo, a come. Ecco, perché questo? Perché io ho bisogno di avere un'evidenza di quello che sto facendo immediata, perché devo aiutare quel soggetto. E quindi devo stare molto attento a quello che faccio e a leggere quelli che sono gli effetti di ciò che faccio. E poi, appunto, elabora conoscenze particolari che hanno un'utilità immediata, come vi abbiamo detto, attraverso quindi analisi che non sono statistiche come nella ricerca sperimentale, ma analisi di tipo qualitativo. Quindi chiede l'intervento da parte dell'operatore della riflessività. Ecco, questi un po' sono i punti sui quali volevo soffermarmi, e anche se appunto abbastanza così a volo d'uccello forse, ma insomma come logica conclusione, per dare un senso un po' al percorso che abbiamo fatto, no? Nel quale noi abbiamo parlato di teorie che sono state elaborate sicuramente in ambiti sperimentali, Vi ho fatto riferimenti a molti studiosi, Stern, Bowlby, insomma, tutto il lavoro che è stato condotto anche sulla teoria dell'attaccamento, che hanno avuto bisogno di aver sede nell'ambito di laboratori, ma abbiamo anche utilizzato molti approcci più olistici alle questioni e quindi abbiamo portato, ho cercato di portarvi il contributo sulle tematiche che abbiamo affrontato anche di coloro che hanno per professione, per lavoro, eccetera, come dire, rifiutato la sperimentazione in laboratorio e abbracciato di più un discorso clinico. Sono intrecciate però i fenomeni. Non possiamo viverli come separati, sono profondamente intrecciati fra di loro, tant'è vero che a volte, soprattutto in pedagogia, ma non voglio entrare in ambiti disciplinari che non mi competono, però anche in pedagogia molto spesso si dice, a volte prima di impostare una ricerca sperimentale in pedagogia, è utile partire da una ricercazione perché rappresenta una fase esplorativa dei fenomeni che poi andiamo ad approfondire meglio attraverso la ricerca sperimentale. Per cui ecco, questi due aspetti sono profondamente intrecciati fra di loro. Bene, allora vedo che la registrazione audio è quasi durata un'ora, per cui speriamo che vada bene il caricamento sulla piattaforma di Moodle, però insomma con questo concludo questo percorso. Allora, nuovamente ribadisco e mi scuso se in alcuni passaggi, visti i file audio, non sono riuscito a rendere come avrei voluto alcuni argomenti che vi ho illustrato. Di questo mi dispiace molto, io ce l'ho messa tutta, però insomma, se ci sono stati passaggi un po' scuri che ancora non avete chiaro, ecco, di questo causa la mia, forse, così, anche eccessiva velocità nell'illustrarvi i temi. Ecco, di questo mi scuso e comunque avete modo di riascoltare gli audio. Questa forse è la cosa buona, no? Perché a lezione ci si ascolta una volta e poi ciao. Invece qui uno ha la possibilità di tornare, rientrare, riascoltare, eccetera, eccetera. Vi prego però, vi prego davvero di prestare molto attenzione alle indicazioni che vi ho dato nel primo file audio di quest'ultima lezione, perché il tema dell'esame è qualcosa che davvero mi mette un po' di tensione, perché spero che le cose funzionino bene, perché sapete, anche i computer ci lasciano a piedi, quindi non vorrei trovarmi proprio quel giorno magari in difficoltà di accesso col computer, eccetera. Per cui cerchiamo di mantenere tutti la calma, io credo di venirvi incontro in tutte le maniere, in tutti i modi, per cui ecco, cercate di seguirle con attenzione e di riascoltarle per cortesia. Io a questo punto vi saluto. Vi auguro una buona serata e vi ricordo che alla scadenza della data di iscrizione all'esame, metterò una registrazione audio dove darò indicazioni puntuali come dire, sul calendario e sulla, come dire, scansione oraria degli esami con nomi e cognomi. D'accordo? Per cui ecco, vi prego, vi prego, vi prego, andate su Moodle e per favore, se non siete sicuri di fare l'esame, per favore non iscrivetevi perché complicate davvero la vita, non solo mia, che insomma quello è un problema, però dei vostri colleghi che invece attendono l'ora fatidica per poter fare l'esame. Bene. Con questo vi saluto, vi ringrazio e ci risentiamo.